proviamo a farci amico Levinas prima di dedicarci alla lettura, al commento del suo testo. Nella lezione precedente ho cominciato a introdurvi la sua figura, avviciniamoci ancora di più. Il punto su cui il distacco di Levinas da Husserl e anche da Heidegger è irrevocabile è il fatto che queste filosofie, come del resto gran parte della tradizione occidentale, siano dominate dal concetto di totalità della coscienza o dell'essere che, escludendo ogni autentica alterità o differenza, rende impossibile salvaguardare la dignità etica di ogni singolo uomo. Ora, per comprendere questo, un po' come è stato interessante conoscere da vicino la biografia di Kierkegaard, per poi leggere in una maniera interpretativa La malattia verso la morte, così per arrivare a capire di quale Dio e di quale religione ci parla Levinas, dobbiamo ricordare chi è stato. Levinas nasce in Lituania nel 1906 e morirà a Parigi nel 1995 ed è di famiglia ebraica lituana. Si sposta poi in Francia per compiere gli studi universitari e nel 30 prenderà la nazionalità francese. Vive la Seconda Guerra Mondiale prigioniero in Germania. Abbiamo anche la pubblicazione dei suoi quaderni di prigionia, che sono la fucina delle idee e delle opere che poi verranno. Mentre la sua famiglia di origine è sterminata dalle persecuzioni naziste. Dal 1946 al 1964 è direttore dell'École Normale, della scuola normale israelita orientale a Parigi. Dal 1964 fu professore a Poitiers, professore universitario a Parigi Nanterre e poi alla Sorbona. Rilevanti, oltre alle sue opere maggiori, Totalità infinito e Altrimenti che essere, considerate Totalità infinito, era la tesi di dottorato di Levinas, un'opera straordinaria. E molto interessanti sono anche i suoi commenti al Talmud. Quindi davvero Levinas fa della sua radice ebraica, della sua appartenenza a una comunità religiosa, la fonte ricchissima, la fonte copiosa del suo filosofare. Non perché la sua filosofia sia espressione diretta della religione. La sua filosofia è filosofia, ma è la ricchezza di un'esperienza religiosa che si fa pensiero. E Levinas, abbiamo già visto, si è formato alla scuola della fenomenologia di Husserl, ma è stato subito influenzato da Heidegger, rispetto al quale prenderà posizione sempre più divaricata, separandosi sempre più dal pensiero di Heidegger. Levinas resta fedele al metodo fenomenologico, eppure si propone di andare con quel metodo al di là della fenomenologia stessa come sistema. Quindi conserva il metodo e lascia cadere il sistema. Da qui nasce la sua polemica contro il concetto di totalità e il primato che egli attribuisce all'etica. Questo dobbiamo capire per cominciare a conoscere da vicino Levinas. Totalità e infinito. La parola positiva, bella, significativa per Levinas è infinito, non totalità. Totalità è ciò che chiude, ciò che non consente al pensiero di continuare a pensare. La totalità è sempre chiusura e diventa totalitarismo. Questa parola tutto, che può sembrare tanto avvincente, tanto affascinante, in realtà da Levinas è vista come una parola pericolosissima, mentre la parola che apre, la parola che dischiude orizzonti inediti, che dà libertà, è infinito. In totalità è infinito. Levinas sostiene che il pensiero della totalità, per l'appunto, ha dominato la filosofia occidentale, fino a portare ai totalitarismi politici del Novecento e alla concezione della guerra come prova di forza risolutiva fra totalità contrapposte. Caratteristica del pensiero della totalità è ritenere di poter ricondurre ogni cosa entro l'orizzonte ultimo dell'essere, quindi totalità e ontologia vanno a braccetto. Così ha fatto l'ontologia classica, o entro l'orizzonte ultimo del soggetto, quale momento della storia dell'essere, come ha fatto la filosofia moderna, che è culminata in Hegel, nel suo sistema, che è appunto una pretesa di totalizzazione, ma si è estesa sino a filosofi come Husserl e lo stesso Heidegger, ancora attenti alla creazione di un sistema filosofico. Al pensiero della totalità, Levinas contrappone la tesi della rottura della totalità su basi etiche. Vedete questo inanellamento fondamentale tra istanza di rottura del sistema ontologico per aprirsi a una forma di pensiero che sia primariamente etico. Tale rottura, la rottura con la totalità e dunque con l'ontologia, non si ha in virtù di una rivolta egoistico-vitale dell'io, che è a sua volta fonte di assimilazione di ogni altro a sé medesimo, come ancora in Nietzsche. Questa rottura la si ha in virtù dell'appello etico. Questo appello proviene direttamente dall'alterità radicale del volto d'altri. Gli altri sono già lì, coi loro volti, coi loro nomi. La loro semplice presenza ci interpella. Volto è il modo di presentarsi dell'altro nella sua assoluta alterità. È una parola a comando che suscita la responsabilità. Per volto, visage, Levinas non intende le fattezze esteriori di altri come tali riportabili nell'ambito delle mie possibilità conoscitive. Bensì, quindi non siamo sul piano della gnoseologia, bensì il suo rivolgersi a me, questo ci interessa, il piano non è gnoseologico ma è immediatamente etico, il volto d'altri per la sua semplice fenomenalità, cioè per il fatto di fenomenizzarsi di fronte a me, mi chiede, mi interpella, mi richiama. Questa è una richiesta impellente di aiuto per la miseria, per l'indigenza. Dice Levinas, l'occhio non brilla, parla. Si diceva di Bonhoeffer, il teologo da me tanto amato, che aveva degli splendidi aufhörende Augen, cioè occhi che sapevano ascoltare su, occhi che si soffermavano su ciò che coglievano e stavano lì, ascoltanti, fermi nell'ascolto. E qua c'è una sorta di sinestesia, gli occhi non ascoltano, gli occhi vedono, ma l'occhio non brilla, parla, ci sono sguardi parlanti. Levinas cerca di dirci che il volto altrui non è innanzitutto un oggetto da contemplare, da giudicare esteticamente magari, ma è già con la sua semplice presenza un appello rivolto a me. Si tratta di una parola incarnata, che è un vero e proprio comando etico originario, del tutto esteriore all'io, e il sottotitolo di Totalità Infinito è proprio Saggio sulla esteriorità. Questo comando etico originario ribalta il mio atteggiamento conoscitivo, ma ribalta anche il mio più profondo attaccamento egoistico all'essere, rendendomi soggetto responsabile per altri. Questo è il soggetto per Levinas, questo è l'io identitario per Levinas, il mio essere responsabile non di me, ma per altri. Non più soggetto accentrato su di sé, ma decentrato verso l'altro in relazione etica con lui. L'etica, cioè il rapporto etico, è più originario della soggettività della coscienza trascendentale studiata dalla fenomenologia, già in Kant, poi in Husserl, già in Cartesio potremmo dire. No, qui non abbiamo intenzionalità, non abbiamo coscienza trascendentale, non abbiamo l'orizzonte dell'essere studiato dall'ontologia. Qui l'etica è la vera e propria filosofia prima. Nell'opera successiva, Autrement qu'être, altrimenti che essere, o al di là dell'essenza, e vedete questo sottotitolo è squisitamente platonico, l'espressione al di là dell'essenza era l'epekena tes usias di Platone, per lui che riprendeva l'insegnamento socratico, ciò che la filosofia può fare è andare in una dimensione che non è più quella dell'ontologia, non è più quella di un orizzonte che, per quanto aperto, è limitato. Nell'opera Altrimenti che essere, radicalizzando la sua critica all'ontologia come pensiero della totalità, Levinas sostiene che l'essere, e con esso tutto ciò che può essere fatto oggetto di pensiero contemplativo espresso in parole, non è l'origine ultima del senso. Per cogliere l'origine del senso, che cosa ha senso? In quale senso ci muoviamo? Ecco, per cogliere l'origine di queste domande, per cogliere l'origine del senso, è necessario trascendere del tutto il piano dell'essere, del pensiero, del detto, per risalire al dire originario, con cui il soggetto responsabile, rispondendo all'appello d'altri, si espone ad altri, si fa prossimo, assume su di sé l'altro, giungendo fino a espiare per le colpe dell'altro, a sostituirsi a lui nella sua responsabilità. Dunque la vera identità del soggetto responsabile non si ha nel suo essere, bensì nel suo disinteresse, parola che Levinas scrive separata, coi trattini, disinteresse, in qualche modo disarticola la dimensione dell'interesse, sforzandosi così di indicare che l'atteggiamento etico comporta il trascendimento del piano dell'essere, ponendo il soggetto al di là del gioco degli esseri, non più tra gli esseri. Il vero dramma dell'umanesimo contemporaneo non è determinato dal fatto che l'uomo, come voleva Heidegger, avrebbe perso il senso della differenza tra essere ed ente, dimenticando che la sua dignità consiste nell'essere in funzione della manifestazione dell'essere, bensì dal fatto che egli ha perso il senso etico della propria soggettività, dimenticando che il soggetto umano è tale solo in quanto è in funzione dell'altro uomo. La vera differenza che bisogna riscoprire è la non indifferenza che caratterizza il soggetto responsabile, ove con il termine non indifferenza Levinas riesce a trasporre, tramite una ben studiata doppia negazione, non indifferenza, il senso della differenza dal piano ontologico a quello etico. Non siamo indifferenti, siamo già comandati dalla presenza dell'altro dinanzi a me. Ciò che impedisce all'alterità altrui e alla trascendenza del soggetto responsabile di essere riconducibili all'interno del piano totalizzante dell'essere o della coscienza pensante è il loro particolare radicarsi nell'infinito, il totalmente altro, in modo assoluto. Studieremo dunque l'infinito come il totalmente altro.